conferenze su La lettera ai Romani, tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di marzo-aprile 1984 da Don Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Prima conversazione. Sabato 24 marzo. Come in una corsa. La biografia di Paolo. Della tribù di Beniamino, ebreo, fariseo, afferrato da Cristo.
Iniziamo questa sera questa che io vorrei chiamare una specie di sfida. Io sono molto perplesso iniziando questo ciclo e sono anche un po' stupito nel vedere che ancora voi siete così costantemente numerosi, che siete ancora così costantemente fedeli. Questa è una sfida che soprattutto tocca un po' me questa volta, ma tocca anche voi. Vedremo se riusciremo a fare questo percorso fino alla fine ancora tutti, perché non abbiamo davanti a noi questa volta un testo che si presenti tutto sommato, come quelli che abbiamo considerato finora, testo immediatamente comprensibile, almeno in alcuni bagliori, in alcuni segnali immediati. Noi abbiamo davanti un testo di un rigore assoluto. Un testo rigorosamente teologico, un vero e proprio capolavoro della teologia, di quella che potremmo chiamare per certi aspetti anche la teologia speculativa. Cioè la teologia che attraverso la capacità della ragione umana tenta di entrare sempre di più nel mistero di Dio. Non per nulla la lettera ai Romani è stata definita, è stata paragonata ad un'architettura molto complessa, molto articolata, che bisogna seguire nei dettagli e che tante volte però, come i progetti, come le mappe architettoniche, se non si ha la capacità di leggerle, risulta soltanto una cozzaglia di linee al profano. Quindi è una sfida difficile questa. È una sfida che d'altra parte dobbiamo raccogliere, dovete raccogliere voi, perché paradossalmente questo scritto, che noi consideriamo uno dei capolavori della teologia cristiana, ha all'inizio un indirizzo ben preciso. E questo indirizzo è una specie di autobiografia sintetica di Paolo e una biografia sintetica dei destinatari. Paulos doulos Christou Iesou, pasin tois usin en Rome, agapetois theou, kletois hagiois. Voi sentite all'inizio i titoli di colui che si presenta sulla scena. Egli si presenta come il servo, il doulos, quasi lo schiavo di Cristo Gesù. E i destinatari non sono i teologi della Chiesa di Roma, non sono i pastori, ma c'è proprio quel pasin, che in greco significa a tutti, indistintamente, a tutti coloro che sono in Roma e che sono amati da Dio e chiamati alla santità. E allora noi dobbiamo subito dire che questa sfida in realtà è necessaria. Perché non dobbiamo soltanto accontentarci di quei testi che forse spontaneamente sono sempre stati affidati alle vostre mani, alle mani delle comunità cristiane, perché bene o male queste mani riuscivano facilmente a sfogliare queste pagine. Noi questa sera abbiamo un testo difficile, ma un testo che non è per specialisti. Un testo che è indirizzato ai pasin, cioè a tutti coloro che si sentono amati da Dio e chiamati alla santità, cioè alla pienezza della comunione. E allora ritroviamoci tutti attorno a questo testo, tutti con umiltà e con fatica. Questa volta il percorso sarà faticoso, soprattutto dalla prossima settimana in avanti, quando cominceremo ad addentrarci nell'interno di questo testo, perché il nostro movimento intenzionalmente sarà un movimento a cerchi concentrici, partendo dalla figura stessa di Paolo, partendo dal suo cuore, dalla sua mente, dalle sue labbra, dalle sue mani, e ci indirizzeremo progressivamente verso il cuore del suo scritto, verso il centro di questo suo capolavoro. E ormai, come è anche tradizione, io vorrei anche questa volta dedicare in maniera particolare questo corso. Abbiamo detto che è un corso per tutti, Non è per i privilegiati, per quelli che tra di voi magari hanno già un livello di formazione teologica acquisito attraverso qualche corso. Noi lo indirizziamo a tutti, ma in particolare tra questi tutti ne scegliamo alcuni. E io vorrei scegliere innanzitutto, e già diciamo qualcosa di questa lettera in un certo senso, dedicandola a qualcheduno. Lo vorrei indirizzare a tutti coloro che sono stanchi, anche se magari hanno ceduto a questa tentazione, sono stanchi dei surrogati della religione, sono stanchi di tutte queste forme, anche devozionali certe volte, superficiali. Questo accontentarci soltanto delle cose modeste e secondarie, qualche volta persino sconfinando in pseudo-religioni, sconfinando persino in forme di religione che sono estranee alla nostra cultura, alla nostra mentalità, per il gusto dell'esotico, per poter essere anche noi un po' del colore dell'India, poniamo, o del colore delle verdi bandiere di Allah. Questo desiderio un po' dell'esoterico, questo desiderio anche un po' persino del superstizioso magico, dicendo che è pur sempre espressione del folklore, del desiderio profondo popolare, e ci si accontenta sempre di più di rigagnoli, si dimentica sempre di più di scavare il proprio ricco pozzo e si cercano, usiamo pure l'espressione di Geremia, queste cisterne screpolate che contengono un po' di acqua piovana solo per un certo periodo. Non dimentichiamo mai che uno dei fatturati più alti degli Stati Uniti d'America, espressione un po' di questa nostra civiltà a livello esasperato, uno dei fatturati più alti accanto ai grandi magnati dell'industria, è quella di una modestissima donna il cui nome è Sybil Leek, e questa donna di professione ha cominciato a fare la maga. E attraverso una serie di idromanzie, chiromanzie, generi vari di sottosviluppo religioso, è riuscita a costituire una fondazione, è riuscita a costituire centri dalla costa del Pacifico fino alla costa atlantica, diventando una continua fonte per tutti coloro che si illudono di trovare una risposta a questi interrogativi che soltanto nelle fedi autentiche, non voglio dire solo nella fede cristiana, nelle grandi religioni riescono a trovare un appagamento. E allora prima di tutto lo dedichiamo a quelli che vogliono ritrovare la purezza di una religione solida, quelli che vogliono anche trovare in qualche modo una religione che non sia soltanto una religione superficiale, immediatamente comprensibile, ma anche una religione che coinvolge con la fatica anche la ragione. E allora subito passerei al secondo tipo di persone, quelle persone che non vogliono soltanto, e purtroppo questa è una tentazione che sentiamo tutti, che non vogliono soltanto una religione consolatoria, che non vogliono soltanto quella religione che ci fa essere, l'espressione famosa di Bernanos, miele, mentre Cristo ci ha ricordato che dobbiamo essere il sale della terra. Tutti coloro che vogliono una religione la quale sia un po' simile a un riposo, che non sconvolga le coscienze, che non metta in crisi, che non ci impegni anche all'azione, ma che soprattutto ci avvolga in una specie di tranquillità, senza tempeste, per cui si sta abbastanza bene. Io adesso vi leggerò la testimonianza di un nemico di Paolo e di un sedicente amico di Gesù. In realtà egli non è amico né dell'uno né dell'altro, e il suo cristianesimo è un cristianesimo farsa. Eppure ha avuto un grandissimo successo. Le sue parole sono forse la testimonianza autobiografica di tutti quelli che sono convinti che la religione è fatta solo per consolare, e quindi inesorabilmente la religione del sentimento, e non invece la religione che entra nel gorgo profondo, nei segreti meandri della coscienza e del senso della vita. Il testo che vi leggo è di un personaggio celebre dell'Ottocento, Ernesto Renan, autore di una famosissima Vita di Gesù, che ha avuto decine e decine di edizioni. Ed ecco la sua testimonianza a proposito di Paolo. Per tutti coloro che la pensano come Renan, certamente, Paolo non è destinato ad essere una guida, ma neppure Gesù in realtà, e lo si potrebbe dimostrare. Il vero cristianesimo, scrive Renan, che durerà eternamente, viene dai Vangeli, non dalle epistole di Paolo. Gli scritti di Paolo sono stati veramente un pericolo e uno scoglio. Sono stati la causa dei principali difetti della teologia cristiana. Paolo è il padre del sottile Agostino. Paolo è il padre dell'arido Tommaso d'Aquino. Paolo è il padre del tetro calvinista. Paolo è il padre del bisbetico giansenista. Gesù, invece, è il padre di tutti coloro che cercano dei sogni dell'ideale, il riposo delle anime loro. E noi vedremo che invece Paolo proprio di consolazioni ne dà pochissime, anche se ci darà delle pagine di estrema speranza e di altissima mistica. Ma se noi vogliamo conoscere anche il vero volto di Gesù, ci accorgeremo che non è il padre di tutti quelli che cercano nei sogni dell'ideale il riposo dell'anima loro. Qui noi non troveremo una pagina di riposo, non troveremo una pagina di consolazione, non troveremo una religione liquorosa, zuccherata, tenue. Noi ci incontreremo con un appello violento alla ragione e alla coscienza. E anzi Paolo, con un procedimento che incontreremo subito la prossima volta nell'interno del testo, Paolo ci obbligherà a passare al di là della superficie, dell'epidermide, e ci costringerà a scavare prima di tutto attorno a noi stessi, a scavare in questo mondo, intravedendo che cosa corre sotto a questo mondo che egli non guarda assolutamente come se fosse un paesaggio primaverile. Paolo lo guarda come un paesaggio tormentato, e sarà il titolo del nostro prossimo incontro, tormentato da una tempesta. E questa tempesta è la tempesta di una collera ormai che ha raggiunto il vertice, una collera terribile, quella di Dio. Ma ci costringerà ad andare anche oltre, a passare sotto la pelle e la superficie della nostra storia, del nostro essere. E lo sforzo di Paolo, e noi vedremo, cercheremo anche noi di arrivare a quel punto, al punto che Paolo sente in maniera quasi istintiva, potremmo dire, è un po' una parte del suo genio, quello di arrivare fino nel punto ultimo, che apparentemente sembra essere quasi il seme del grano di miglio della nostra coscienza, qualcosa di microscopico, e che sembra compatto e unitario, e invece la sfida di Paolo è proprio questa. Nell'interno di noi non c'è l'unità, nell'interno di noi c'è una frattura terribile. Noi siamo spezzati e ci illudiamo di essere uniti e dobbiamo prendere tra le mani questi due cocci e tentare di riunirli ancora insieme. Ed è questo lo scopo ultimo e il canto ultimo della sua lettera. Quindi questa lettera la dedichiamo e questa nostra ricerca la dedichiamo anche a tutti coloro che vorranno un po' entrare ancora nel deserto della ricerca, che vorranno ritrovare ancora la solidità del conoscere, che vorranno ancora ritrovare quella che San Paolo chiama in un'altra sua lettera, la crescita nella conoscenza di Dio. Uno dei grandi studiosi di greco del secolo scorso, quando ha preso tra le mani, greco raffinato, del greco classico, ha preso tra le mani il testo di Paolo, è il famoso barone Wilamowitz, quando ha preso tra le mani il testo di Paolo, dopo essere stato per anni e anni nello studio, nello scavo dello splendore, nel nitore della letteratura greca, quando ha trovato questo testo, all'improvviso si è quasi trovato a disagio e ha registrato il suo giudizio. Siamo di fronte ad un barbaro, dice. Siamo di fronte a uno scrittore grezzo. E per un lungo tratto della sua analisi, delinea tutti i difetti di Paolo. Le sue cadute di stile, i suoi inceppi continui, per cui il suo cammino è un cammino sempre faticoso, anche linguisticamente. Ma alla fine, proprio perché questo era un grande critico, si è accorto che anche attraverso la lingua Paolo diceva qualcosa. Noi non sentiremo la sua lingua originale, il greco, ma qualcosa lo sentirete voi stessi nella traduzione, nella fatica che farete a seguire la traduzione e le traduzioni che io leggerò. Paolo, dice Wilamowitz, ha usato una lingua come se fosse una colata incandescente e ha impedito sempre che qualche stampo la bloccasse, che qualche stampo la raffreddasse, stampo della grammatica, stampo della stilistica, stampo di un pensiero che fosse tranquillo e dipanato lentamente. Paolo ha voluto che la lingua fosse l'espressione di quell'incandescenza che egli aveva dentro di sé. Ha voluto che la lingua fosse l'espressione della sua violentissima carica interiore. E Paolo è veramente, anche in questo senso, un genio libero, che non è servo delle grammatiche, che non è servo degli stilemi delle scuole, degli insegnamenti elementari quasi, dei punti fermi. Egli vuole portare la lingua ad esprimere quella totalità che egli ha dentro di sé. E c'è un ultimo tipo di persona a cui dedichiamo questo nostro commento. Tutte le altre volte, io vi dicevo anche, e voi lo sapevate, c'erano presenti in mezzo a noi persone che non appartengono alla nostra stessa confessione di fede. C'erano in mezzo a noi degli ebrei, per esempio. C'erano in mezzo a noi anche dei musulmani. C'erano in mezzo a noi dei protestanti, degli evangelici. E noi dobbiamo certamente anche questa volta chiederci, saranno ancora in mezzo a noi? Io so che ci sono in mezzo a noi, hanno sfidato anche loro le ragioni per non venire, almeno so di alcuni che sono qui presenti, hanno sfidato le ragioni per non venire, perché effettivamente se sono degli ebrei avrebbero la ragione per non venire, perché Paolo è il loro contestatore, potremmo dire, è il loro polemista continuo, aspro, implacabile. Polemista antigiudaico, contro le strutture del giudaismo, contro una prassi religiosa che poi si è conservata anche attraverso i secoli, che tutto sommato si esprime ancora nell'interno del culto sinagogale. Paolo è certamente una persona che può essere considerata da un ebreo un traditore. Io non dimenticherò mai un incontro che abbiamo fatto durante un congresso a Gerusalemme. Un congresso di studiosi cristiani che abbiamo fatto con uno dei due rabbini capi di della Palestina, di Israele. Si trattava del rabbino Unterman, che era il capo degli ebrei ashkenaziti, quelli di origine europea. Ed egli ha tenuto un breve discorso, e in questo discorso egli ha esaltato moltissimo la figura di Gesù, nella quale dice: noi ebrei ci troviamo abbastanza spontaneamente, le diversità sono diversità di accenti, in realtà forse il problema è più complesso. Comunque egli si ritrovava senza difficoltà, però dice la persona che ha rotto, che ha costruito il cristianesimo diverso da noi, è uno che viene da noi, è uno della tribù di Beniamino, è Paolo. Ed è questo Saulo il quale per primo ci fa capire che il cristianesimo è un'altra religione molto diversa. Ebbene, io vorrò, dato che ci sono queste persone, vorrò dire che invece, se è vero che Paolo propone anche quella giusta diversità, che fa sì che l'ecumenismo non sia una visione molto irenica e superficiale, che fa vedere anche i solchi che ci sono, Paolo scrive nei capitoli 9 e 11 della lettera ai Romani, attraverso un'immagine delicatissima che noi esamineremo, egli descrive tutta la sua nostalgia, tutto il suo amore per quella radice che l'ha alimentato, quella radice nella quale dice: voi tutti pagani, gentili, noi tutti quindi non ebrei, siamo innestati, ed è la grande radice dell'antica alleanza, la grande radice dell'ebraismo. E quella pagina noi la leggeremo per far vedere come Paolo, se è vero che è colui che guarda in avanti verso un nuovo campo, è anche colui che non dimentica la roccia, la rupe da cui è stato stagliato. E noi dobbiamo in maniera particolare dedicare anche e ritrovare accanto a noi tutti oggi, evidentemente, una comunità cristiana in maniera particolare, la comunità dei protestanti, di tutti gli evangelici. Perché voi sapete che questo testo è per loro il grande testo di cui sono profondamente innamorati. E io qui voglio ricordare con estrema venerazione, con estrema simpatia, quel testo nel 1889, nella Biblioteca Vaticana, uno studioso aveva guardato con maggiore attenzione il codice, un codice che si trovava nell'interno della Biblioteca Palatina e che portava il numero 1826 di segnatura. Ed egli aveva visto che era stato un testo regalato da Massimiliano di Baviera al Papa Gregorio XV. Ma guardando un manoscritto, egli si era accorto sempre di più che quel testo gli ricordava qualcosa e alla fine una nota l'aveva confermato. Quel testo era andato a finire lì, si era dimenticato, ma il testo portava la firma di Martin Lutero. E Martin Lutero, voi sapete bene, ha dato il saluto alla chiesa da cui veniva, la nostra Chiesa Cattolica, e ha salutato l'ingresso nella nuova comunità che egli in qualche modo allora tentava di organizzare con la riforma, proprio con questo grande, celebre commento. Nel 1515-16, badate bene la data, 15-16, durante l'anno accademico, il professore, allora il magister Martin Lutero, sceglie come testo per le sue lezioni la Lettera ai Romani e la commenta integralmente. E nell'interno di questa lettera, anche se è la lettera ancora di un monaco agostiniano, è ancora il commento di un cattolico, perché siamo nell'anno precedente alla famosa svolta del 517, Lutero già comincia a configurare quei punti che saranno i punti fondamentali della sua teologia e che sono patrimonio della teologia cristiana, sia pure con sfumature diverse, tutta la teologia cristiana. E nel 1908 a Berlino ci sarà quell'altro evento ancora più fortunato, perché si scoprirà veramente il manoscritto di Lutero, perché quello della Biblioteca Vaticana era semplicemente una copia. Abbiamo perciò la voce di Lutero, io vorrò, forse penso, riuscirò a leggervi forse qualche brano. È un testo indimenticabile, soprattutto se lo si legge nell'originale tedesco, faticosissimo, perché è il tedesco, un proto-tedesco in qualche punto. E lì si intravederà, assieme alle varie citazioni latine, alle pagine latine che lui scrive anche, si vedrà già l'accendersi della spia di Lutero, quella spia interiore. Tutte le volte che il testo si carica di quei temi che egli sentiva vigorosamente nella sua esperienza personale, si sente che egli ripete il miracolo di Paolo, genio anche lui, certamente Lutero. La lingua diventa una lingua esplosiva, per ritornare poi, quando ci sono dei paragrafi che non gli interessa, a una lingua cattedratica, didattica, didascalica. Ma ancora, noi sappiamo che i nostri fratelli protestanti si trovano attorno a questo scritto per un'altra ragione, si trovano attorno perché Melantone, uno dei loro grandi maestri, ha scritto ben 3 commenti a questa lettera. E uno di questi commenti, che è entrato in un'opera intitolata Loci Communes Rerum Theologarum, questo commento è forse uno dei capolavori della teologia protestante, e Lutero stesso, che pure aveva scritto già un commento glorioso, sentirà che il discepolo ha superato il maestro. Ed ecco la sua annotazione al termine della lettura dei Loci Communes di Melantone, di questo maestro protestante. Non solum, è in latino, ma è un latino semplicissimo, non solum immortalitate, sed et canone ecclesiastico dignus. Non solo degno dell'immortalità questo testo, ma degno di entrare nel canone dei libri sacri, questo commento di Melantone. Ma ancora, e spostiamoci avanti, entriamo nel nostro tempo, e ancora i protestanti ancora una volta si trovano intorno alla lettera ai Romani per organizzare il loro messaggio, per trovare le radici della loro fede. Questa volta è un parroco, è un pastore protestante di un villaggio del cantone di Argovia in Svizzera, il villaggio si chiama Zaffenwil. A Zaffenwil Karl Barth, 10 anni di pastorato, ha la sua cura pastorale, poi ha tanto tempo durante la settimana, e comincia allora il suo lavoro. E che cosa c'è? se non ritornare nel silenzio di quelle montagne ancora una volta alle radici della propria fede. Ed egli inizia la celebre Epistola ai Romani, quel testo che egli pubblicherà a Berna nel 1919, che poi rifonderà, diventato professore universitario, rifonderà in maniera completa nel 1922, pubblicandolo nel 22 a Monaco di Baviera, e sarà uno dei grandi monumenti della teologia del Novecento. Egli ha lasciato, io ho avuto la fortuna di conoscere, di vederlo ad una conferenza, Barth, e di vederlo niente meno che a Roma, durante il concilio. Barth è morto nel 1968. E in quell'occasione egli ha ripetuto una frase che è nell'interno di questo testo e che è un po', direi, la spiegazione perché egli ha voluto commentare, pur essendo parroco, la lettera ai Romani. E questo serve un po' per riassumere tutto quel discorso che abbiamo fatto finora. Quando circolano monete false, anche le buone sono sospette. Dobbiamo perciò studiarle attentamente, perché non le abbiamo a scambiare con le monete false. E allora vedete questa esigenza di verità, questa esigenza di purezza. E quando una ventina d'anni fa, in Francia, tutte le comunità cristiane hanno deciso di fare quella che viene chiamata la Théobe, la traduction ecumenique de la Bible, hanno deciso di fare questa traduzione, hanno deciso insieme di scegliere come primo testo la lettera ai Romani. E nelle chiese di Francia, protestanti e cattoliche, si legge la stessa traduzione con un'edizione con lo stesso commento. Ciò che era stato il principio della separazione, dello scisma, diventa invece ancora una volta la radice dell'unità, perché il cuore di Paolo non è solo degli evangelici, deve essere anche il cuore dei cattolici. Ed è per questo motivo che attraverso la conoscenza dei Romani, della lettera ai Romani, noi tutti, credenti in Cristo, ci ritroviamo nell'unità di una struttura fondamentale della nostra fede. Ed ecco ora davanti a noi questa sera una breve biografia di Paolo. Abbiamo dato un titolo, come una corsa. Questo titolo lo spiegheremo alla fine e lo faremo spiegare da Paolo, naturalmente. Paolo, chi è? Questa lettera non esce evidentemente dal nulla, esce da una personalità. Nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 10, Paolo dipinge se stesso e dice di essere un uomo che ha l'aspetto di un corpo debole e la parola disadorna. Paolo non era bello, lo dice lui stesso. Anzi, dice di più, la sua parola era una parola grigia, disadorna. Egli non sapeva parlare in pubblico. Ma è soprattutto la sua testimonianza che riesce a far fiorire questa sua parola inceppata, questa parola difficile. Noi sappiamo anche qualche particolare, forse, del suo corpo. Forse, dico. Provate un po' a sentire queste righe della lettera ai Galati. Siamo nel capitolo 4, dal versetto 13. Sapete che fu a causa di una malattia del corpo che vi annunziai la prima volta il Vangelo. Egli si è fermato in Galazia perché era malato. E quella che nella mia carne era per voi una prova non l'avete disprezzata né respinta, ma al contrario mi avete accolto come un angelo di Dio, come Cristo Gesù. Vi rendo testimonianza che se fosse stato possibile voi vi sareste cavati anche gli occhi per darmeli. E qualche studioso ha pensato che questa malattia fosse una malattia della vista. Dice, voi eravate pronti a darmi i vostri occhi perché io vedessi. Comunque vedete, Paolo dichiara di essere persino un malato. Paolo veniva, come tutti sapete, da una città romana, una colonia romana, Tarso, in Turchia, l'attuale Turchia. Egli veniva da una tribù amara, che ha una storia amara, la tribù di Beniamino, piccolissima tribù, simile veramente a una vipera, tremenda come tribù. Aveva dato il re tragico, lo ricordate, Saul, che portava lo stesso nome. Questo nome che vuol dire in pratica domandare a Dio, chiedere a Dio. Portava lo stesso nome di Paolo. Paolo poi prenderà il nome patrizio romano di Paolo, perché egli aveva, come ben sapete, la doppia cittadinanza. E voi sapete anche che Paolo era orgoglioso di essere anche come uno di noi, come un pagano, di essere anche cittadino romano. Quante volte lo dice? Sono cittadino romano. Oppure gli Atti degli Apostoli, quando finiscono e descrivono Paolo a Roma, che è in domicilio coatto, eppure dicono lui poteva fare tutto quello che voleva, poteva incontrarsi anche con le altre persone, parlare con la guardia del corpo, anche che aveva. Il suo domicilio coatto era blando perché egli era orgogliosamente un cittadino romano. Anzi, egli dice negli Atti degli Apostoli, con una punta quasi diremmo di campanilismo, io vengo da una città non ingloriosa. Io vengo da una città di prestigio, la città di Tarso, ma dietro le spalle ha questa storia di Beniamino, e di Beniamino voi ricorderete anche quella pagina oscurissima, drammatica, quella pagina notturna del Libro dei Giudici, quando nell'interno della tribù di Beniamino quel sacerdote, quel levita, sta portando a casa una delle sue mogli che è fuggita da casa. E con la donna si ferma in una casa della tribù di Beniamino. E nell'interno di quella casa, nella notte, scatta la tragedia, scatta la violenza sessuale. Ed ecco che questa donna è affidata alla violenza di questi abitanti di questo villaggio, il villaggio di Gaba, tutta la notte, abbandonata a questa violenza cieca e brutale. E all'alba c'è quella scena indimenticabile, il levita si è alzato, esce e trova sul gradino della casa questa donna, sua moglie, la quale con una mano ha la mano sul gradino. Ed egli le dice, alzati, credendo che fosse addormentata, andiamocene. E invece, alzando la mano, gli si accorge che è morta, morta per le violenze subite, e si era trascinata fino a ricercare ancora la casa, a ricercare il marito. Ed allora comincia quel rituale macabro, macabro per noi occidentali, ma per loro un segno di grandissima, direi, provocazione, anche in un certo senso oserei dire persino di spiritualità, spiritualità accesa. Questo levita che prende e manda questa lettera di carne in 12 pezzi, la donna oggetto del delitto, di questo delitto vergognosissimo. Prende questi 12 pezzi e tutte le tribù riceveranno una lettera di sangue, di carne. Questo delitto che i beniaminiti hanno fatto, e comincerà la grande strage dei beniaminiti. Le tribù diventeranno 11 per un certo periodo, solo un piccolissimo gruppo si disperderà per la foresta. Paolo ha dietro le spalle quindi anche una storia di sangue, la storia della sua tribù, egli che pure dichiara di essere uno della tribù di Beniamino senza esitazione. Paolo entra però nel mondo greco, ho detto, egli ama il mondo greco. Se egli è ebreo, ebreo tutto sangue all'inizio, pensate, è un agente del Sinedrio, detesta tutto ciò che può mettere in crisi l'ebraismo, è un fanatico persino dell'ebraismo, quando vede aprirsi il mondo, proprio perché è un uomo geniale, egli riesce a capire anche lo splendore di questo mondo greco. Quelli che di voi sono stati ad Atene ricorderanno che c'è quella collina, la collina dell'Areopago, laddove Paolo ha tenuto quel suo celebre discorso, che è conservato nel capitolo 17 degli Atti. E quel discorso, calibrato, studiato da Paolo, contiene citazioni molto raffinate da Arato e dall'Inno a Zeus di Cleante, due testi nobili della cultura greca. Paolo dimostra di essere attento, dimostra anche di conoscere le sfumature del greco, pur usandole, abbiamo detto, con questi fiotti interiori, con queste espressioni violente interiori. Ma la sua grande svolta, il suo grande momento, il momento decisivo è in quella data. Paolo descrive quel momento che noi non conosciamo esattamente, non sappiamo esattamente questa data. Paolo probabilmente è nato tra l'anno 5 e l'anno 15 dopo Cristo, e quindi attorno, possiamo immaginare, attorno agli anni 40, forse all'anno 39-40, nella sua vita entra questo fulmine. Egli ha un'espressione nella lettera ai Filippesi, capitolo 3, versetto 12, che è un verbo solo. Ma questo verbo dice tutto. Io sono stato afferrato da Cristo. Se vogliamo essere più precisi, ricordate tutti la celebre immagine, l'immagine della spada. Paolo dice, io sono stato impugnato da Cristo. Io ero un persecutore, avevo la mia strada folle. Dio mi ha preso quel giorno e mi ha impugnato. E da allora io sono nelle sue mani. E da allora Paolo comincia a descrivere la sua vita, lo fa in maniera autobiografica, lo fa attraverso due avverbi che egli usa sistematicamente, il prima e il poi. Prima ero un bestemmiatore, poi. Prima ero un persecutore, poi. Ed egli è fermamente convinto di una cosa. Su quella strada, la strada di Damasco, egli ha incontrato il Cristo risorto, o meglio, ha avuto la sua Pasqua. Paolo è il primo che in maniera precisa descrive la Pasqua non come quell'evento che è avvenuto nell'interno misterioso di un giardino, di un luogo di sepoltura, in una notte o in una mattina di un giorno, del primo giorno della settimana a Gerusalemme. Egli è convinto che la Pasqua si ripete ininterrottamente. Ed egli dice: la Pasqua per me è brillata quel giorno, mentre stavo camminando verso Damasco. A Damasco c'è nell'interno della città vecchia una strada che ancora oggi in arabo si chiama la strada diritta. È una strada, è un vero e proprio asse, l'asse della città romana. Paolo percorre quella strada, ormai però la percorre in uno stato che è in uno stato di confusione. Quell'esperienza che ha avuto è stata per lui un'esplosione interiore. Ma questa volta noi abbiamo la possibilità di ascoltare da lui, dalla sua diretta testimonianza, quell'avventura, quel giorno. Pensate, egli lo ripete tre volte, lo racconta tre volte, nel capitolo 9, nel capitolo 22, nel capitolo 26 degli Atti degli Apostoli. Per tre volte ricorda quel giorno lontano. Ecco, sentiamolo ora da lui, alcune battute almeno di questo racconto. Saulo, sempre fremente minacce e strage contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme uomini e donne, seguaci della dottrina di Cristo che avesse trovati. E avvenne che mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo. Qui è Luca che parla, il suo discepolo, sulla base della testimonianza di Paolo. E cadendo a terra udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Rispose: «Chi sei, o Signore?» E la voce: «Io sono Gesù, che tu perseguiti. Orsù, alzati nella città, ed entra, e ti sarà detto ciò che devi fare». Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce ma non vedendo nessuno. Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco, dove rimase tre giorni senza vedere, senza prendere né cibo né bevanda. Ora c'era a Damasco un discepolo di nome Anania, e il Signore in una visione gli disse: «Anania», rispose: «Eccomi, Signore». E il Signore a lui: «Su, va sulla strada chiamata diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo di Tarso. Ecco, sta pregando e ha visto in visione un uomo di nome Anania venire e imporgli le mani perché recuperi la vista». Rispose Anania: «Signore, riguardo a quest'uomo ho udito da molti tutto il male che ha fatto ai tuoi fedeli in Gerusalemme», eccetera. Racconto, lo sapete, l'incontro con Anania, che è il suo maestro, il primo maestro. Ora, a Damasco, su quella che si ritiene essere la casa di Anania, c'è una cappella. C'è ancora la comunità cristiana di Damasco, che si ritrova per pregare lì. Come nella casa di Giuda, la prima casa nella quale questo convertito dell'ultima ora era entrato, c'è ancora una chiesa con un'altra comunità cristiana. Anche se la Siria è avvolta nell'interno dell'Islam, questa presenza è continuata attraverso i secoli e le comunità cristiane che sono presenti secondo vari riti a Damasco testimoniano, si riferiscono continuamente a questo grande momento. Io ho avuto la fortuna di celebrare proprio la messa qualche anno fa, il giorno di Pasqua, nella casa di Anania, proprio ricordando l'idea fondamentale di Paolo, che quell'incontro era un incontro pasquale, per lui era la vera Pasqua, la Pasqua del Signore, che si apriva davanti ai suoi occhi. E da quel momento Paolo comincia la sua avventura. Questa avventura noi ora non la descriviamo, È un'avventura che è ininterrottamente descritta dagli Atti degli Apostoli, che fa capolino qua e là nelle sue lettere, che comprende quei famosi tre viaggi, che comprende tutte quelle scelte strane che Paolo ha dovuto fare per continuamente opporsi a quella tentazione che affiorava nell'interno della comunità cristiana, la tentazione del rinchiudersi a riccio, la tentazione dell'integralismo. La tentazione del diventare, del ritornare ancora nel grembo tranquillo del giudaismo ed essere una variante del giudaismo. Voi sapete che Paolo arriva tante volte come uno scandalo. Noi, un archeologo francescano, padre Bellarmino Bagatti, ha trovato nell'interno di molte comunità cristiane, giudeo-cristiane, della Siria e della Palestina, ha trovato dei graffiti. Ed è curiosissimo vedere che questi che si richiamano a Gesù bestemmiano Paolo, lo accusano di tutte le iniquità possibili, perché è colui che aveva tolto la loro pace tranquilla, aveva tolto il loro luogo comune, aveva tolto le loro certezze troppo comode e li aveva riportati ancora alla ricerca di una verità che è infinita e li aveva soprattutto, aveva posto davanti a loro l'esigenza fondamentale del cristianesimo che è quella di non essere una setta ma di essere una comunità per tutti i popoli. Non c'è più giudeo né greco, non c'è più né schiavo né libero, non c'è più né uomo né donna, ma tutti sono uno solo in Cristo. Ed ecco allora nell'interno di Paolo una parola sola. Guardate, le statistiche contano poco. Però certe volte hanno un significato. Ebbene, 400 volte nell'interno delle sue lettere risuona la parola Christos, Cristo. 220 volte la parola Jesus, Gesù. 280 volte la parola Kyrios, Signore. E in qualche caso è evidentissimo persino la forza che il Cristo e il suo messaggio hanno su di lui al punto tale da costringerlo nel discorso stesso a perdere il filo. Paolo più di una volta costruisce la sua grammatica in maniera sgrammaticata proprio perché tutte le volte gli studiosi se ne accorgono, perché tutte le volte egli va verso questa figura che gli ha cambiato la vita. E allora egli non riesce più ad esprimersi con parole effabili. Le sue parole diventano tormentate, incespicano e soprattutto si sente che la parola in un paragrafo di poche righe ripete ben 13 volte la parola Cristo, perché questo è il centro della sua vita, è il centro del suo amore, è in pratica l'unica sua ragione di vivere. Lui lo dirà con una immagine molto suggestiva che forse voi avete in mente, ma non nel senso originale, autentico, greco, quindi della matrice greca del testo. Il mio vivere è Cristo. E di solito si mette come soggetto, appunto, come ho detto io ora, il mio vivere è Cristo. Invece l'originale greco è un'altra cosa. Cristo è ormai il mio vivere. È Lui che mi sostiene. Non sono più io che vivo, ma è il Cristo che vive in me. Questa specie di totale identità, senza perdere mai il rigore della sua mente, senza mai diventare schiavo del fanatismo. Egli è un uomo che riflette, ma che sente al tempo stesso l'urgenza dell'abbandono in Dio. Fede e ragione in un mirabile connubio, in un mirabile intreccio. Ed allora, perché dobbiamo a questo punto definire in maniera riassuntiva chi è Paolo, chi è colui del quale leggeremo ora questa lettera, la lettera ai Romani, affidiamoci in ultima istanza alle sue parole. Scegliamo un testo suo, scegliamo il suo testamento. Voi sapete che, avete forse sentito, che alcuni studiosi sono incerti su alcune lettere di Paolo. Tutti sono d'accordo ormai nel ritenere che la lettera agli ebrei non l'ha scritta lui, è opera di un suo discepolo. Ma qualcheduno pensa anche che non sia sua un'altra lettera, alcune altre lettere, le ultime, quelle che egli indirizza ai suoi collaboratori. Perché Paolo cambia stile? Ma in realtà questo non è un argomento decisivo, perché Paolo, giunto ormai al termine della sua vita, acquista un'altra dimensione. Paolo non è riducibile ad uno schema solo, non è solo il combattente impugnato da Cristo. Alla fine egli è anche l'uomo sereno, l'uomo che guarda per un istante tutta la sua vita, la guarda dietro le spalle e cerca un po' di riassumerla. quasi come in una specie di testimonianza, quasi come in una specie di testamento. E questo saluto, questa sua autobiografia lo indirizza come saluto a uno dei suoi cari, delicati collaboratori, una persona che egli ha amato tanto, Timoteo e Tito, Timoteo. Timoteo e Tito sono un po' le due persone che egli sente come un appoggio. Paolo sente moltissimo l'amicizia. Noi non dobbiamo esaminare, per esempio, la lettera ai Corinzi, ma per esempio nella lettera ai Corinzi lui questa comunità la amava in maniera particolare perché era una comunità come lui, non aveva un colore solo, era fatta di gente di tutte le qualità, una gente turbolenta anche. E Paolo si era innamorato di questa parrocchia, la sua parrocchia, quella più complicata, più difficile, non come certe comunità più tranquille che lui aveva fondato dove lui riposava di più. E quando egli sente che si viola in qualche modo la sua fiducia, che si fa qualcosa contro di lui, non si sa, lui parla di un delitto contro la sua persona. Paolo non solo esplode con tutta la violenza della sua passionalità, ma Paolo anche ritrova anche la delicatezza dei sentimenti e si mette a piangere. E gli dice nella seconda lettera ai Corinzi: io vi ho già indirizzato un'altra lettera che è andata perduta. E questa lettera l'ho scritta tutta tra le lacrime, perché egli si sente tradito come amico, come collaboratore, come solidale con gli altri. E allora a questo suo collaboratore, a Timoteo, egli indirizza un saluto terminale. È il saluto ormai di Paolo probabilmente a Roma, probabilmente prigioniero, Paolo stanco, Paolo che ormai sente sempre di più profilarsi all'orizzonte quel luogo, quel punto terminale della sua vita. Egli non saprà come sarà l'esito del processo. Egli ha sperato tanto nella giustizia romana, ma quando arriva a Roma la giustizia romana è in mano ad un folle, o almeno la magistratura ha subito un duro colpo con un imperatore così strano. A Roma incombe Nerone. Egli ha avuto fiducia fino all'ultimo, però forse egli sente che per lui è finita, anche se è ancora tutto sommato abbastanza giovane. Non sappiamo che anni sono, forse saranno gli anni 64, 65, quindi Paolo non ha ancora raggiunto i 60 anni certamente, forse ne ha di meno, molti di meno, forse ancora 55, 50. E Paolo sente però che per lui è tutto finito. Ed ecco allora le sue parole che noi troviamo nella seconda lettera a Timoteo, al capitolo 4, versetti 6 seguenti. Sono quattro immagini bellissime, delicatissime, quattro stemmi quasi che Paolo presenta, che sono l'unica vera biografia della sua vita che possiamo fare senza andare a cercare tutto quello che egli ha fatto durante il suo percorso terreno. Quanto a me, prima immagine, il mio sangue sta per essere sparso in libagione. Voi vedete la prima immagine, l'immagine della libagione, il sangue suo e l'immagine di un atto rituale. I romani e gli ebrei avevano in comune questo sacrificio, questo tipo di sacrificio. Si prendeva l'olio, si prendeva il vino, si prendeva anche l'acqua e la si versava su un braciere ardente, quello che era servito soprattutto per il sacrificio dell'olocausto. Lo si versava ed ecco che l'incenso, l'olio, il vino lo si guardava salire verso Dio. Erano volute che salivano continuamente verso l'alto. In quell'incenso, in quel vino, in quell'olio mi mettevo io, ero io, mi ero trasfuso lì e tutto saliva verso Dio. Ormai io ero portato verso di Lui. Paolo sente ormai, quasi prefigura, che questo sangue che scorre nelle sue vene ormai sta per cadere su un braciere e sta per salire verso Dio. Alle acque salvie, secondo la tradizione romana, nei pressi più o meno, più a sud della Basilica di San Paolo fuori le mura, secondo la tradizione, Paolo, come cittadino romano, verrà decapitato. E la sua libagione sarà celebrata lì. Un sacrificio probabilmente veloce, certamente, con poche persone come testimoni. Ma Paolo è convinto, già adesso, scrivendo quel suo discepolo lontano, che è ancora nell'Oriente, è convinto che quel rito, che quel sangue versato salirà in alto e raggiungerà Dio. Secondo, è giunto il momento di sciogliere le vele. Voi sapete che Paolo per primo ha tentato la strada della navigazione. Per allora era come prendere i mezzi di comunicazione più veloci possibili. Oltre alle strade romane, che egli ha seguito senza nessun imbarazzo, ha adoperato moltissimo le navi. Potremmo dire appunto che ha scelto tutti i mezzi di comunicazione di allora. E Paolo, indubbiamente scegliendo questo mezzo, aveva la possibilità di andare da una comunità all'altra con maggior velocità. In pratica era la scelta dell'aereo per Paolo. E Paolo prova anche la paura. Noi tutti ricordiamo il famoso episodio del naufragio a Malta. Egli ci ricorda anche che approda a Pozzuoli, per esempio, gli Atti degli Apostoli ce lo dicono. Sappiamo che egli si sposta spesso con la navigazione quindi gli lascia un ricordo. E qui egli descrive, e voi sapete che nella lettera ai Romani, tra parentesi, egli fa balenare anche l'idea di voler fare il folle volo, di andare sulla tratta più lunga delle navi. Andare fino in Spagna, annunciare anche là, sempre trascinato da questo suo entusiasmo e da questa sua speranza. Ed egli, giunto ormai alla fine della sua vita, guarda la vita con l'immagine di una nave. E voi vedete che cosa dice? Ormai io sono nel porto, sono approdato, eppure è giunto il momento di sciogliere ancora le vele per un'altra navigazione, per un altro viaggio. È giunto il momento di lasciare che il vento entri nelle vele per questo ultimo volo, che non sarà più una navigazione tempestosa, non sarà più una navigazione tormentata, sarà la navigazione della pace estrema. La vita di Paolo è stata continuamente questo solcare i mari, le tempeste della storia, e ora c'è l'ultimo percorso. E questo percorso è visto con pace e con serenità. Terzo, Paolo dice, ho combattuto la buona battaglia. Paolo spesso ha dovuto essere un vero lottatore. Una frase è famosa, la spina nella carne, si dice. Quante ipotesi, nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 12, mi pare versetto 7. Parla di questa spina nella sua carne, quante volte si è andati a cercare cosa vuol dire, eccetera. L'opinione prevalente tra gli studiosi è semplicemente questa, che Paolo ha avuto proprio come sempre puntato contro il suo fianco una spada. È stato sempre sospeso proprio alla vita e alla morte. Pensate l'opposizione che i giudei gli hanno fatto, in tutte le forme e in tutti i modi. Si potrebbe andare a vedere, voi potrete trovare per esempio quell'episodio che è descritto nel capitolo 16 degli Atti, per sentire la paura che Paolo prova quando vede che tutti questi cittadini si scatenano contro di lui a Filippi, quando a Efeso ormai vede che se non arriva a salvarlo il potere romano, lui ormai ha finito, come a Gerusalemme, e sente che ormai se non ci fosse il centurione per lui è finita. Più di una volta lui ha sentito, anzi lui dice, io sono stato esposto alle belve, e probabilmente attraverso questa espressione egli descrive la lotta che ha dovuto subire con i suoi carcerieri ad Efeso quando è stato incarcerato. Egli certamente ha sperimentato che cosa vuol dire lottare senza tregua, vivere sempre con la paura dell'ultimo momento, dell'ultimo istante, ed egli descrive la sua vita come una lotta anche nascosta, segreta. Egli in un punto degli Atti degli Apostoli e in un punto della lettera ai Corinzi dichiara esplicitamente di aver combattuto anche come operaio. Io non sono mai stato di peso a nessuno, non ho mai chiesto soldi a nessuno. E dato che i maestri rabbinici insegnavano, oltre all'educazione della mente, anche un'educazione delle mani, insegnavano un mestiere, a Paolo avevano insegnato un mestiere. Egli era un tessitore, era capace di fare il tessitore di tende, ed egli si mette a lavorare, quando è a Corinto, a fare delle tende militari, probabilmente, per potersi guadagnare da vivere. Quest'uomo dalla mente così vigile, così vivace, dall'apostolato così continuo che si ferma, se è necessario, anche a lavorare, anche a conoscere la fatica del lavoro quotidiano. E da ultimo Paolo dice, l'ultima immagine, ho terminato la mia corsa. Paolo ama molto, spesso ne parla, lo sport. Bisogna dirlo perché è una delle immagini che egli usa ripetutamente. Soprattutto l'immagine della corsa nello stadio. Lo stadio greco era lungo 180 metri. La corsa egli la ricorda anche con la corona. Come si dice, ora mi resta solo la corona di giustizia. La corsa poteva essere doppia. O la corsa semplice, 180 metri, e il vincitore vinceva su questo percorso, oppure con la colonnina in fondo doveva ritornare e ripercorrerlo per un'altra volta. Paolo, anche in altri punti delle sue lettere, ancora lettere ai Corinzi, ricorda la corsa, la sua vita come una corsa, che non ha avuto tempo quindi di fermarsi sulle banalità, che non ha avuto tempo di sedersi tranquillamente a contemplare i suoi frutti. Egli ha sempre corso per quella corona, ha sempre corso per quella meta. E nella lettera ancora ai Corinzi, e leggerete voi questo testo eventualmente, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 9, c'è una pagina molto curiosa, un po' anche provocatoria per la nostra mentalità, perché considera uno sport nei cui confronti anch'io non sono particolarmente, se non sono particolarmente portato per gli sport, però per questo provo anch'io una certa deprecazione. E Paolo si rivela, anche lui tifoso, uomo del suo tempo anche per certi aspetti, la box, il pugilato. Voi vedrete che Paolo parla esplicitamente del suo combattere e usa un verbo che è un verbo tecnico della box, del pugilato, della lotta greco-romana più esattamente, che tra l'altro era una forma di sport violentissima, perché non aveva prima di tutto la differenza di peso tra i combattenti e soprattutto non aveva un numero di rounds, era una lotta che doveva mirare all'eliminazione dell'avversario, anche col famoso guantone, il cestus, che aveva nell'interno persino delle punte di ferro per poter colpire meglio e squarciare. Ed egli dice, io sono non come uno che getta pugni a caso nell'aria, ma in greco si dice, io sono uno che colpisce, in greco, ipopiazzo, ipo sotto, op omma è l'occhio, in greco. Io tento di colpire nel punto, come l'abile pugilatore, di colpire nei punti più delicati della faccia. Io ho combattuto contro il male, gli dice, con intelligenza anche. Sono stato uno sportivo che ha dato tutto se stesso, ma che l'ha fatto anche perché sapeva che era in palio, non una corona che doveva marcire. Noi abbiamo finito questa nostra presentazione, abbiamo incontrato Paolo, il suo primo profilo. Io adesso, dopo questa prima fatica, voglio salutarvi preparandovi al discorso di Paolo. Vi vorrei chiedere a tutti adesso un momento di attenzione particolare. Un momento di attenzione perché adesso noi daremo il tema che sarà quasi la nota musicale che dovrà accompagnare tutta la nostra lettura, un tema che non si dovrà mai dimenticare, perché sarà quasi la guida e soprattutto è legato ad un piccolo, direi ad una piccola connessione. Una connessione che è indispensabile. Gli elementi due sono facilmente comprensibili, è la connessione che è tutto. E dato che io lo dovrei esprimere con mie parole, sarebbe difficile esprimerlo con mie parole, e dato che noi lo esprimeremo poi lungamente con le parole di Paolo, ma vorrei che voi aveste già in mente qual è la tesi fondamentale della lettera ai Romani, qual è la tesi, una delle tesi fondamentali del pensiero di Paolo, io ho pensato che posso esprimerlo molto bene, e vi prego proprio di seguire queste battute, sono tre battute. Lo posso esprimere molto bene con un grande ammiratore di Paolo, con un grande, uno dei grandi maestri del pensiero cristiano anche, e con uno che io considero anche uno dei miei grandi maestri, ultimo tra i discepoli di questo grande maestro, Pascal. Pascal aveva avuto, sapete, l'influsso giansenista, e quindi Paolo era stato il suo pane quotidiano. Ma a questo punto io penso che qui ci sia veramente, col fulgore del genio anche qui, ci sia proprio il cuore del pensiero paolino. La dualità, la contraddizione, positivo-negativo, i due poli che si respingono e che pure invece riescono miracolosamente ad intrecciarsi. Pascal immagina un dibattito, una specie di discorso, dialogo col Signore. Il Signore dice... Sono soltanto tre battute. se tu conoscessi i tuoi peccati, sottolineate, i tuoi peccati, tu ti perderesti d'animo. E Paolo comincia proprio così la sua lettera, facendoci conoscere i peccati. Risposta dell'uomo, risposta di Paolo. Paolo si sentirà benissimo in un suo capitolo. Allora mi perdo proprio d'anima, Signore, mi perderò d'anima. Ed ecco l'ultimo elemento, quello che è, direi, l'intreccio paolino tra questi due elementi, il peccato mio e il non perdermi d'animo. Seguite con attenzione perché sono poche parole e nell'interno di queste poche parole c'è tutto. No, dice il Signore, perché i tuoi peccati ti saranno rivelati solo nel momento in cui ti saranno perdonati.